Sono le 12:02, da poco passate, è il momento del nostro approfondimento quotidiano e, come ogni giorno questa settimana, do il benvenuto a Matteo Ungaro. Ciao Matteo.
Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
Nel luglio dello scorso anno il gruppo di azione diretta Palestine Action è stato aggiunto all'elenco delle organizzazioni terroristiche nel Regno Unito. Da quel momento più di 2000 persone sono state arrestate o incriminate per sostegno o incitamento ad un'organizzazione terroristica. Pochi mesi dopo, 8 attivisti di Palestine Action detenuti in carcere hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la loro condizione processuale per il diritto alla libertà d'espressione. Restano in sciopero della fame rispettivamente da 51, 65 e 72 giorni, cioè 3 delle persone che hanno iniziato lo sciopero della fame continuano rischiando tra l'altro la vita. Nessuno dei detenuti in sciopero della fame, è importante ricordarlo, è stato incriminato né tantomeno condannato per reati di terrorismo. In questo contesto il corpo dunque riemerge come luogo centrale del conflitto. Quando l'azione viene repressa e la parola delegittimata, resta l'esposizione fisica, la vulnerabilità trasformata in atto politico. Lo sciopero della fame si colloca su questa soglia, non solo gesto simbolico, ma interrogazione diretta del potere chiamato a confrontarsi con le conseguenze materiali delle proprie scelte.
Ed è anche un atto politico, un atto che solleva domande radicali sulla sua efficacia, sui suoi limiti etici e su ciò che rivela dello stato delle democrazie quando il corpo che protesta viene trattato come una minaccia. E a partire dal caso Palestine Action, nel nostro approfondimento di oggi vogliamo proprio riflettere sull'approccio non violento, sulla disobbedienza civile e sull'uso del corpo come atto politico. Quindi io saluto intanto i nostri ospiti. Giulio Marcon, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Giulio Marcone è scrittore, saggista e lo scorso anno ha pubblicato per Altra Economia L'aiuola che ci fa tanto feroci, antologia contro la guerra, pacifismo, obiezione di coscienza, disobbedienza civile. E do il benvenuto anche a Paola Caridi, buongiorno e bentrovata ad Alphaville.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Paola Caridi è giornalista e saggista, ricordiamo il suo ultimo libro, Sudari, che è uscito lo scorso settembre per Feltrinelli. Allora, Paola Caridi, iniziamo con lei. Può aiutarci, prima di entrare nel nostro approfondimento, a capire un po' quello che sta succedendo in questi giorni, in queste settimane nel Regno Unito?
Beh, appunto, l'avete già detto voi, ci sono 3 persone, quella che da più giorni sta facendo lo sciopero della fame è Eba Moraisi, che peraltro è in un carcere britannico dal 2024, quindi da ben prima, per l'azione che era stata compiuta contro la Elbit Systems, che è israeliana e dice di aver subito un danno da 1 milione di sterline alla sua sede. Lei è in sciopero della fame da 73 giorni, quindi ha superato abbondantemente i 67 giorni di sciopero della fame che portarono alla morte Bobby Sands.
Bobby Sands, attivista per la libertà dell'Irlanda del Nord, giusto?
Sì, sì, mm-hmm. Sì, che fu un caso eclatante per la mia generazione soprattutto, e ripropone quindi anche dal punto di vista simbolico quello che è successo tanti e tanti anni fa, ma con una reazione diversa, cioè una reazione mi sembra molto più contenuta rispetto a quello che sta succedendo dentro le carceri britanniche. Peraltro il processo contro Eba Moraisi e il suo gruppo ci sarà a giugno del 2026, quindi fra 6 mesi. È evidente che questa cosa ripropone 2 cose, non solamente l'uso del corpo in questo caso come soggetto della protesta non violenta, ma la questione di Gaza, la questione della Palestina, che sono 2 piani che si intersecano, ma sono anche diversi, e diversa è l'azione che si compie in differenti paesi. Il Regno Unito è un paese, ma l'Italia per esempio si è comportata in maniera diversa anche nell'uso dei corpi in maniera pacifica e non violenta per opporsi al genocidio israeliano su Gaza.
Giulio Marcon, invece, qual è il suo punto di vista su quello che sta accadendo in Inghilterra, nel Regno Unito? So che lei è a conoscenza di quello che sta avvenendo lì.
Ma lo reputo sicuramente molto grave e credo, diciamo, che questa criminalizzazione anche delle forme di disobbedienza civile e non violenta sia, posso dire, dentro un contesto che è quello che ormai vediamo ed è sotto gli occhi di tutti, e una crescente, come si può dire, oppressività verso le forme di resistenza, di disobbedienza civile che non solo in Gran Bretagna ma in tanti altri paesi si stanno manifestando. Ricordo che in Italia abbiamo da qualche mese una nuova legge cosiddetta, conosciuta come decreto sicurezza, che stigmatizza, anzi prevede che sia reato lo sciopero della fame nelle carceri, quindi prevede, diciamo, che i detenuti che ricorrono a questa forma di disobbedienza civile possono essere, diciamo, incriminati. Quindi questo è un ulteriore segno, diciamo, di questa tendenza che, ripeto, riguarda la Gran Bretagna, ma che sicuramente riguarda tanti altri paesi.
Giulio Marcon, restiamo un attimo con lei. Possiamo dare un'idea di qual è la storia dello sciopero della fame? Quali sono altri esempi rilevanti del passato?
Ma ce ne sono tanti, ecco, senza andare troppo in là, vorrei ricordare lo sciopero della fame, gli scioperi della fame organizzati durante la lotta per il riconoscimento dei diritti civili negli Stati Uniti d'America, Martin Luther King e altri attivisti neri che attuarono questa forma di protesta. Ricordo in Italia l'esperienza di Danilo Dolci, i suoi digiuni, lo sciopero della fame e di Goffredo Fofi, visto che avete gentilmente citato il mio libro. Quel libro è stato pensato diciamo, organizzato nelle voci che sono comprese in quell'antologia grazie alla collaborazione che ho avuto in questi anni insieme a Goffredo e Fofi, insieme a tanti altri, partecipò agli scioperi della fame in Sicilia contro le condizioni drammatiche sociali ed economiche della popolazione siciliana, per chiedere, diciamo, interventi a sostegno dello sviluppo di quella regione. Ricordo l'India, Gandhi, insomma ci sono tante esperienze che hanno a che vedere, appunto, con l'uso di questo strumento dello sciopero della fame, che ovviamente per essere credibile deve essere, posso dire, condotto e realizzato nelle forme più rigorose possibili, nel senso che si mette a rischio, diciamo, la propria incolumità, il proprio corpo, e questo diventa una forma di protesta contro il potere e contro le leggi ingiuste.
Paola Caridi, potremmo definire lo sciopero della fame come un atto politico estremo, secondo lei? Cos'è che lo distingue e contraddistingue da altre forme di protesta non violenta?
Sì, è un atto politico estremo, nello stesso tempo, perché sono estreme le condizioni in cui si decide di fare lo sciopero della fame. Lo sciopero della fame in carcere, che ha avuto peraltro negli anni più recenti un protagonista, cioè Alaa Abdel Fattah, il leader della rivoluzione egiziana di Piazza Tahrir. Lo sciopero della fame in carcere è proprio, come diceva Giulio Marcon, contro una repressione e contro le leggi ingiuste, nel caso di Alaa Abdel Fattah, prigioniero di coscienza. Peraltro in questi stessi giorni Alaa Abdel Fattah è arrivato a Londra dopo essere stato finalmente scarcerato dopo oltre 10 anni di detenzione ingiusta, peraltro in quanto prigioniero di coscienza. Il suo sciopero della fame, che è durato più di 6 mesi, sì, all'incirca 6 mesi, ha avuto in Italia una coda interessante, nel senso che quello che abbiamo deciso, proposto più che deciso, Riccardo Nuri di Amnesty International, sezione italiana, e io, è stato quello di accompagnare lo sciopero della fame di Abd al-Fattah con un digiuno a staffetta che è durato appunto mesi, mettendo insieme centinaia di persone. Ma perché questo? Perché quel corpo che è nascosto agli occhi del mondo, perché è dietro le mura di un carcere, deve essere riportato protagonista in una arena che è appunto fuori dalle mura del carcere. Avete citato sudari, io di questo anche parlo proprio perché il carcere è un sudario che contiene i corpi dei prigionieri e dei detenuti in generale, e c'è necessità di mostrarli questi corpi, altrimenti lo sciopero della fame rischia di essere mai inutile, ma insomma non visto, e questo è importante perché porta noi all'interno proprio di quell'arena in cui il corpo si fa espressione di una, direi una lotta, ma io non so più, non, cerco di non usare più parole che abbiano rapporto con il linguaggio bellico, quindi di una resilienza, direi, più che di una lotta.
Tra l'altro è utile anche ricordare, abbiamo parlato del Regno Unito, della Svizzera, scusate, dell'Italia, dell'India, però anche in Svizzera ci sono stati casi storici di sciopero della fame. Ricordiamo nel 2010 quello di Bernard Rappat, un canapaio vallesano che portò avanti uno sciopero della fame estremo, 100 giorni totali con brevi interruzioni mentre era in prigione per infrazione alla legge sugli stupefacenti, oppure sciopero della fame che avvenne nel 2022 a Chiasso, quando 40 giovani richiedenti l'asilo, principalmente afghani minorenni, al centro federale d'asilo di Chiasso iniziarono uno sciopero della fame o della sete. Poi ci sono stati anche scioperi della fame per attirare l'attenzione sulle questioni climatiche. Il più celebre è quello di Guillermo Fernandez nel 2021, che digiunò per 39 giorni in Piazza Federale a Berna. Insomma, è uno strumento di lotta, di disobbedienza civile, che è stato naturalmente utilizzato anche qui da noi in Svizzera.
Paola Caridi, rimaniamo ancora un attimo con lei. Che rapporto c'è, secondo lei, tra lo sciopero della fame, il diritto internazionale e i diritti umani?
È molto stretto. Vorrei ricordare che fra coloro che hanno fatto lo sciopero della fame ci sono molti detenuti palestinesi in detenzione preventiva, quindi senza processo, ma mentre gli investigatori costruivano il castello accusatorio, semmai lo hanno costruito, che hanno rifiutato di alimentarsi proprio per ottenere la libertà. E questo riguarda il diritto internazionale, riguarda l'occupazione israeliana del territorio palestinese e le sue violazioni. Quindi il rapporto, come no, c'è, e come credo che sia anche un modo per far comprendere quanto sia necessario che noi ritorniamo con i corpi negli spazi pubblici, in uno spazio pubblico politico. Giulio Marcona ha ricordato il decreto sicurezza in Italia. Ebbene, ora è il momento di far comprendere quanto una delle cose fondamentali e degli elementi fondamentali della nostra Costituzione sia quella della libertà di espressione, e quindi anche di dissenso e di proteste. Credo che quello che è successo peraltro per Gaza in Italia dimostri quanto adesso sia il momento di tornare con i corpi, non tanto in massa, ma con una presenza costante e continua che faccia comprendere che non è più solamente l'era virtuale del dissenso, ma assieme all'era virtuale del dissenso c'è anche di nuovo la presenza.
Eh sì, dunque abitare gli spazi con i propri corpi per sostenere il conflitto. Mi viene in mente ovviamente, al di là della questione dello sciopero della fame, Greta Thunberg, che per tanti anni il venerdì stava con il suo cartello e faceva il suo sciopero, no? Per l'ambiente. Che cosa è riuscita a costruire, a creare da questo? Ma Giulio Marcon, che cosa significa oggi usare il corpo dunque come strumento politico in società che in realtà tendono a neutralizzare il conflitto?
Ma io penso che abbia ragione Paola Caridi, quando parla della necessità di una presenza che non sia semplicemente una presenza virtuale, ma una presenza fisica che coinvolga anche il proprio corpo. Io penso che la politica sempre di più per rigenerarsi abbia bisogno di esempi, di comportamenti individuali, di scelte che mettono, come si può dire, in gioco il proprio corpo e la propria persona. E penso che questo è il modo per anche poi coinvolgere una platea molto più larga. Prendiamo l'esempio della Flottiglia, perché la Flottiglia è riuscita a mobilitare tante persone. Si è trattato, come so dire, di una iniziativa che ha messo in gioco i corpi delle persone, ha messo in gioco le persone che hanno fatto questa azione. Io non la chiamo azione di disobbedienza civile, se una disobbedienza l'ha fatta il governo israeliano, che li ha intercettati in acque internazionali, anzi ha fatto una violazione della legge, del diritto del mare. E quindi io penso che ricorrere sempre di più a iniziative, a mobilitazioni, a scelte individuali e collettive in cui le persone si mettono in gioco e mettono in gioco anche il proprio corpo diventa fondamentale per rigenerare appunto l'azione politica più generale, più collettiva. E penso che questo sia fondamentale. Alla base di ogni scelta di disobbedienza civile, di ribellione e di obiezione di coscienza c'è sempre una scelta individuale, una scelta della persona che poi viene fatta insieme agli altri. Albert Camus ricordava: io mi ribello, quindi siamo, nel senso che nell'atto della ribellione individuale c'è sempre il germe della costruzione poi di una ribellione più collettiva rispetto alle leggi ingiuste, alle situazioni ingiuste, alle discriminazioni, a tutto quello che vediamo che coinvolgono tante popolazioni, tante persone. Quindi ecco, io penso che l'esempio sia fondamentale, quindi l'esempio che si dà con la scelta individuale, scelta personale di mettersi in gioco è fondamentale per poi avviare un coinvolgimento più largo e anche una, posso dire, una capacità di mobilitazione veramente ampia che, come abbiamo visto nel caso della Flottiglia, ha investito milioni di persone che sono scese in piazza.
Paola Caridi, le faccio un po' la stessa domanda che facevamo a Giulio Marcon. Che cosa significa per lei oggi usare il corpo? È d'accordo con Giulio Marcon sul fatto che possa fungere da esempio in un certo senso?
Secondo me da esempio e da linguaggio, nel senso che c'è un dovere ineludibile della parola, il corpo in questo caso è parola. E quando dico parola ovviamente parlo di senso, parlo di spiegazione, parlo di analisi, parlo appunto di parola come verbo, come esprimere ciò che è politicamente necessario esprimere. E peraltro, come dire, visto che con qualche amico e amica abbiamo da mesi, ormai da aprile, costruito il collettivo di Ultimo Giorno di Gaza, che come dire, è stato una delle realtà presenti per Gaza, per contro il genocidio. Per noi lo strumento dei corpi e dei corpi che esprimono parola è fondamentale e hanno dimostrato anche, abbiamo dimostrato in questi mesi con la Flottiglia, prima con i sudari, con le campane che hanno suonato a fine luglio dell'anno scorso, abbiamo dimostrato che c'è una necessità proprio di far vedere i propri corpi che agiscono e che dicono, perché quando agiscono dicono e non finisce qui, nel senso che questa è già la strada che è indicata dai senza potere, e cioè da coloro che hanno la parola per esprimere la politica e che hanno già inciso con i corpi della Flottiglia, sicuramente, che hanno portato i nostri corpi assieme a loro e con tutto quello che abbiamo fatto e che dovremo continuare a fare.
Sì, viene in mente tra l'altro un altro precedente storico, in questo caso addirittura più drammatico, il gesto di Jan Palach nel 1969, che si diede fuoco in piazza San Venceslao per attirare l'attenzione, per scuotere la coscienza dei cecoslovacchi, ma che scosse ovviamente la coscienza di tutto il mondo per l'invasione dei carri armati sovietici che avevano messo fine alla primavera di Praga. Ma tornando alla questione che stiamo affrontando oggi, cioè quella dello sciopero della fame, c'è il rischio che questo strumento, che lo sciopero della fame, venga spettacolarizzato, in qualche modo svuotato di segno? Giulio Marcon.
Ma questo rischio c'è il rischio della ritualità, c'è il rischio della retorica. Io penso che per esempio i radicali abbiano avuto un ruolo nel nostro paese, il Partito Radicale, negli anni 70, soprattutto gli anni 60, perché sono stati, diciamo, l'avanguardia di una mobilitazione per i diritti civili nel nostro paese. Ricordo il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, il divorzio, l'aborto e tante altre battaglie che hanno fatto. La sinistra era indietro, insomma, e i radicali hanno avuto sicuramente un ruolo, diciamo, importante. Però a un certo punto, come so dire, Pannella, che pure è stato un grande personaggio, diciamo, del nostro panorama politico di quegli anni e degli anni successivi, ha rischiato di, come so dire, ritualizzare una forma di lotta che io la definisco così, ma si può chiamare in tanti altri modi, che appunto riguarda lo sciopero della fame e che in questo senso ha banalizzato per, in alcuni casi, come so dire, ricorso a questa forma di a questa espressione, a questa presa, diciamo, di parola attraverso il corpo delle persone. E dicevo nella prima risposta che lo sciopero della fame deve essere, insomma, un'azione rigorosa, seria, che deve essere, come si è, condotta attraverso, posso dire, una capacità di comunicazione, diciamo, agli altri della propria scelta, che però non sia mai, come posso dire, ridotta a puro folklore, come in alcuni casi purtroppo, diciamo, succede. E quindi, diciamo, c'è bisogno, diciamo, per chi, diciamo, fa ricorso a questa appunto questa protesta, a questa disobbedienza, a questa messa appunto del proprio corpo dentro, diciamo, una denuncia, diciamo, individuale e collettiva, c'è bisogno di dare il massimo di rigore e di serietà, altrimenti si scivola nella spettacolarizzazione che poi rischia di, posso dire, delegittimare o comunque sia far considerare in modo, così dire, residuale qualcosa che invece è assolutamente fondamentale.
Paola Caridi, un corpo che digiuna è un corpo che accusa, ma chi è che è chiamato a rispondere in questo caso?
Nel caso di Palestine Action o in generale quando il corpo digiuna, perché è ovvio che è il potere che deve rispondere, nel senso che soprattutto quando si parla di scioperi della fame in situazioni di cattività, cioè in carcere, è il potere che deve rispondere, e chi sta compiendo lo sciopero della fame dimostra di avere un solo strumento, che è quello dei senza potere, che è quello della testimonianza ed è quello del proprio corpo che parla. Credo che di fronte a questo dissenso così portato alle estreme conseguenze, chi deve rispondere è il potere, ma deve essere un potere responsabile, nel senso che deve essere un potere non fine a se stesso, ma in questo caso parlo di potere come espressione, almeno nelle democrazie, come espressione di una comunità per alcuni versi. E poi, certo, a parte il potere, è ovvio che tutti dobbiamo, cioè che l'interlocutore siamo tutti, non solo il potere, che può essere un potere dittatoriale o un potere democratico, ma dobbiamo essere tutti. Io credo che, peraltro, quello che sta succedendo in questi ultimi anni, e quindi anche questo sciopero della fame a Londra, dimostri che c'è una necessità di essere più attivi di prima, di essere più presenti di prima, di prendersi delle responsabilità individuali, collettive e comunitarie che forse abbiamo abbandonato per troppi anni.
Quindi il corpo come strumento di lotta, ricordiamo alla domanda chi è chiamato a rispondere il potere, ci diceva Paola Caridi, il governo inglese ha rifiutato ogni trattativa per il momento con le persone di Palestine Action che stanno continuando lo sciopero della fame a rischio anche della loro vita. Dunque occhi puntati su Londra. Noi ci fermiamo qui, ringraziamo naturalmente i nostri ospiti, Giulio Marcon, autore del saggio La Iuola che ci fa tanto feroci. Grazie, a presto.
Grazie.
E Paola Caridi, autrice del recente libro Sudare. Arrivederci.
Arrivederci e grazie di nuovo per l'invito.
E grazie anche a te, Matteo.
Grazie. We'll be right back.